Alle 16.40 torno in voce dopo questo gran bel pezzo di Beck che devo dire non mi sono ancora stancato di farvi sentire, singolone che lanciava il suo milionesimo disco della carriera, prodotto in buona larga parte da quel mezzo genio di Pharrell Williams. Il suo concerto toscano, la sua data lucchese prevista per il prossimo 27 giugno, ad oggi non è ancora stata ufficialmente annullata e o rimandata, comunque insomma non contateci troppo, ecco, almeno ad oggi non ci scommetterei troppo. Va bene, vi avevo annunciato la chiacchierata con Rossano Lomele, già direttore di Rumore e batterista pure di Perturbazione, per cui la dimostrazione vivente che chi scrive di musica non è necessariamente un musicista fallito. Ciao Rossano.
Ciao Davide, grazie.
Ciao.
L'introduzione. Pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, come stai?
Io sto bene, sto credo come gran parte di voi, ovvero sia sigillato in casa.
Eh sì, la condizione è quella che è, no, ci tenevo a dire questa cosa perché è un po' un grande luogo comune che si sente spesso dire, tu ne hai affrontati almeno due o tre all'interno del tuo libro, scrivere di musica che esce per Minimum Fax, nonostante tutto, in questi giorni, è fuori dal 13 di febbraio, non so veramente da che parte cominciare. Mi è piaciuto molto il fatto che il libro sia intriso anche di quello che è il tuo percorso personale, non è soltanto un manuale nozionistico su cosa fare per sopravvivere in questo mestiere, che già comunque non è semplice, sarebbe inevitabilmente utile, ma è condito anche da un sacco di aneddoti della tua vita privata, in buona parte dei quali, nonostante tutto, devo dire di essermi ritrovato, l'elemento della passione, l'elemento della ricerca e soprattutto tutta quella condizione che esisteva nell'era pre-internet della necessità di doversi andare a cercare le proprie informazioni.
Mi sa che hai già praticamente detto tu, nel senso che il mio percorso personale non ha nessuna ambizione di raccontare qualcosa di interessante rispetto alla mia vita, che non è certo una vita avventurosa come quella di viceversa di altre persone magari molto più popolari di me, ma è un percorso comune a me, a te, a tante persone che hanno creato negli anni quella comunità di appassionati di musica. Secondo me potevi nascere più o meno in qualsiasi punto d'Italia, ma il percorso era più o meno quello della scoperta, diciamo, clandestina della musica attraverso le radio indipendenti, attraverso le riviste musicali, attraverso l'editoria musicale, e così facendo ti creavi un mondo che era parallelo ma abbastanza distaccato da tutto quello che fluiva normalmente nella vita della maggior parte delle persone, soprattutto dal punto di vista musicale, quella piccola grande comunità di persone che così a un certo punto per volere o per amicizia, per parentela, per mille ragioni si è imbattuta nella musica, provando a chiedere qualcosa in più dalla musica che non fosse quello che passa normalmente il convento, e per convento intendo i grandi network nazionali, la televisione e via dicendo. Poi ovviamente l'arrivo di internet negli ultimi 15-20 anni ha sparigliato ancora le carte, però l'idea iniziale era quella, raccontare un percorso che in questo caso è il mio, ma che è comune veramente a tutti, che uno fosse nato a Catania, Firenze, Brescia, Torino, Milano, Bologna, più o meno per lì ci passava.
È notoriamente un momento storico non semplice per il giornalismo in generale, soprattutto per quanto riguarda la carta stampata, ma insomma devo dire che anche l'online non è che se la passi molto meglio. Ci sono, per quanto ho potuto capire dal tuo libro, fondamentalmente tre elementi che tu individui per garantire un corretto equilibrio che poi a sua volta fornisca la giusta lucidità mentale, che sono la passione, la versatilità e l'economia. Vuoi espandere su questo tema?
La passione è alla base di tutto, è la prima cosa. Cioè, questo è un mondo dove circolano talmente pochi soldi che se non sei appassionato, ma appassionato in una maniera indegna proprio, intendo, non ce la farai mai. Magari a un certo punto poco la passione si spegne, però durante l'adolescenza e la giovinezza deve essere un motore che mangia tutto, che bruca tutto praticamente. La versatilità, io non lo so, posso dirti che per tanti anni, diversi anni fa, ho lavorato in televisione grossissimo produttore di contenuti televisivi, e man mano che si andava avanti più si vedeva quanto le vecchie separazioni in TV fra il redattore, il cameraman, il montatore, l'autore, il direttore di produzione venivano sfumandosi. Ecco, lo stesso potremmo dire della scrittura, cioè ormai chi scrive deve essere abbastanza capace a gestire intanto delle piattaforme web per l'inserimento di articoli, deve sapere grosso modo cosa sono i social media, come si maneggiano, possibilmente deve essere anche in grado di esprimersi oralmente, lo sapete bene in questo periodo, visto che dirette Facebook siamo letteralmente inondati, senza dimenticare l'elemento di partenza, ovvero sì, deve avere una buona e solida scrittura. Una volta bastava la scrittura e basta, oggi tendenzialmente per chi si affaccia a questo mestiere non basta più. Infine, per quanto riguarda le economie, cosa posso dirti se non tirare fuori la solita metafora della coperta di Linus? Sì. Cioè, io credo che lo spazio, per quanto ridotto, per dei prodotti editoriali fatti molto molto bene, intendo con passione, in maniera senza avere, per usare un termine anni 70, se vuoi, senza avere padroni, cioè esprimendo davvero quella che è la linea editoriale che pensi di voler diffondere, lo spazio per questa cosa c'è una nicchia di persone che ti premiano e che ti seguono se sei vero, leale, sincero. Cioè, è chiaro che chi faceva questo mestiere decenni fa ha potuto contare su ben altri fatturati, ben altri ricavi, ben altre vendite. Oggi quei numeri ce li sogniamo, c'è il web che non produce abbastanza ovviamente reddito per poter vivere, però secondo me ancora con una gestione attenta ad oggi delle economie, sapendo che comunque c'è ben poco da sperperare e che si lavora molto di più per guadagnare molto di meno di una volta, io credo che lo spazio ci sia. Ciò detto, ti sto parlando di quello che è marzo 2020. Certo. Sinceramente, questa tempesta, quanto e come cambierà il nostro mondo nei prossimi mesi, perché la preoccupazione è quella, non è oggi, credo che sia difficilmente ipotizzabile al momento.
Al netto di quello che ci siamo appena detti, quindi comunque in generale della crisi del giornalismo e in particolare della carta stampata, quest'ultima continua, almeno apparentemente, a conservare e a garantire maggiore autorevolezza rispetto ai siti online. Perché secondo te?
Perché non tutti scrivono sulla carta, a differenza dei social media e dei siti web, perché è più difficile il percorso per arrivare a scrivere sui giornali, perché normalmente esiste una forma di deontologia che sulla carta un pochino si è conservata, mentre il web è nato con altre regole deontologiche completamente, no? Cioè, forse ce lo siamo già detti diverse volte, ma è bene ribadire che molte volte ci sono persone che scrivono dicendo: ho fatto questo disco, quanto costa essere recensiti?
Sì, sì.
Cioè non è che costa essere recensiti, per essere recensiti bisogna fare dei buoni dischi, punto, per raggiungere il livello d'attenzione da noi, però questo ti dà la dimensione di come funziona il mondo fuori, quindi le regole sono completamente diverse. Sicuramente c'è una maggiore idea di prestigio ancora sulla carta, perché chi compra la carta non è un occasionale che capita su un sito o su una pagina di un social media, ma una persona che di sua iniziativa prende, esce di casa, va in edicola o si abbona, spende dei soldi e quindi ha delle aspettative rispetto a un investimento economico e spera di trovare delle cose di una certa, come dire, qualità rispetto all'investimento culturale ed economico che fa. E questa cosa devo dire che come fascino non si è ancora persa. Sicuramente le etichette discografiche all'estero oggi puntano molto di più sull'online che sulla carta, però non dimentichiamo che adesso, voglio dire, non è il nostro caso, però prova ad andare a dirglielo a David Gilmour dei Pink Floyd che non ha senso stampare dischi oggi, cioè lui continua a venderli, punto, e quindi c'è un mondo di persone che si comprano ancora, molto più ridotto, ma c'è.
Tu anche hai avuto delle esperienze radiofoniche. Quale deve essere secondo te il ruolo della radio oggi? Parlo ovviamente di realtà medio-piccole come può essere Controradio, che quindi per la loro natura possono godere anche di una maggiore libertà artistica, quindi andando a tralasciare i grandi network che hanno quelle playlist più o meno bloccate.
Uso un sostantivo secondo me, identità. l'identità. Bisogna essere identitari. In un momento in cui, io parlo per me, ma secondo me non ci sono solo io, siamo tanti, in cui la radio è fatta soltanto di stupidaggini, per lo più non soltanto, di cazzeggio, di raccontateci come sono le vostre vacanze, di raccontateci qual è la pizza più buona che avete mangiato, che gel per capelli utilizzate, io credo che un'identità, un racconto più caldo, una persona dietro al microfono che sappia esprimersi in maniera fluente, calda, e porti anche parti della sua vita, ma in maniera interessante, non in maniera così stucchevole o gossipara dentro quello che racconta, sia quello che davvero importa. La radio è una grande compagnia se lo si può fare con della buona musica, o che non sia la musica solita, meglio ancora, come capita con voi per esempio e con alcune altre emittenti, ma io personalmente sono molto stufo e non riesco ad ascoltare più la radio con il conduttore standard, con l'accento lombardo milanese standard, con quella simpatia standard che non fa ridere nessuno. Mi interessa la persona che c'è dietro, non ovviamente quante volte va a fare la pipì al giorno, però mi interessa la sua storia, la sua identità e il fatto che possa fare coagulare una comunità attorno a lui. Da quel punto di vista lì, per esempio, faccio un esempio di un conduttore stranoto, di un network stranoto, però che piaccia o meno, secondo me uno come Linus negli anni è stato in grado di interpretare quel ruolo.
Chiaro. Tu parli ovviamente anche della necessità del giornalista di trovare delle proprie fonti di informazione che poi diventano anche in qualche modo elementi della tua quotidianità che vai a controllare quotidianamente, che siano account di questo o quel giornalista o di questo o quell'insider, blog, siti di riferimento. Ce ne nomini un paio che ami particolarmente, che magari potremmo non conoscere?
Allora, io mi sento quasi di darvi da anziano la dritta più vetusta ma anche sorprendente. È una cosa che dico sempre ai miei ragazzi a lezione, tutto. La fonte principale in questo momento è scegliere i giornali giusti. I giornali stranieri giusti riportano informazioni e storie, articoli e spunti che non trovi da nessun'altra parte. Da nessun'altra parte. Quindi una lettura di mensili fatti da Dio, peraltro, come faccio l'esempio, Q in Inghilterra per il mondo del pop, o sempre in Inghilterra Mojo per il mondo del rock più classico, portano una quantità di spunti inesauribile, soprattutto sono spunti che non trovi assolutamente da altre parti, perché le altre parti sono quelle che fondamentalmente guardano tutti. Se poi andiamo a parlare del web, vabbè, io posso dire i miei preferiti, trovo che la maniera in cui, che ne so, Consequence of Sound o Brooklyn Vegan, per parlare degli Stati Uniti, fanno informazione sia molto ben fatta. Non nomino il classico Pitchfork perché, come dire, ormai è arcinoto, lo guardano tutti. In Inghilterra mi sembra molto molto ben fatto questo sito che menziono anche nel libro, che si chiama The Quietus, che è un...
Ti ho perso, eccoci, ti ho ritrovato.
Parlavo di The Quiet.
Esatto, ti ho perso su The Quiet. Esattamente.
Sito inglese, devo dire, molto molto ben fatto, perché ascolta le cose un po' più sperimentali.
Io chiaramente, insomma, da appassionato, e ti terrei qui altri 10 minuti, cercherò di non rubare troppo del tuo tempo. Sono rimasto abbastanza invidioso della lista di artisti che hai intervistato nella tua carriera, non posso negarlo. Ci racconti, diciamo, due aneddoti, uno particolarmente positivo e uno magari un po' meno?
Oh, partiamo da uno molto negativo, non mi ricordo se lo racconto nel libro. Devo dire che quando, più o meno di recente, negli ultimi anni, mi era capitato di andare a intervistare i Black Keys,
okay,
il gruppo americano, sì, in un hotel di gran lusso a Milano. Ok, loro erano un pochino modalità catena di montaggio interviste.
Bene.
Quindi erano molto algidi, veloci, freddi e tutto. E quindi questa cosa qui mi ha fatto portare a casa un'intervista decente, ma non buona come avrei voluto, anche perché erano un po', come dire, un po' spocchiosi. Ma la cosa che mi ha dato molto fastidio di quell'intervista è stato vedere che tutti i quotidianisti non si sono presentati a fare l'intervista, ma gli uffici stampa delle multinazionali, ma anche se non fossero le multinazionali sarebbe uguali, sono talmente schiavi delle firme dei grandi quotidiani che gli hanno dettato al telefono loro l'articolo, scoppiettando a destra e a sinistra le domande risposte dalle varie interviste. E nella fattispecie una firma di uno dei principali quotidiani italiani si è fatto dettare l'articolo da mandare poi via mail un attimo dopo, mentre era in crociera in vacanza.
Che roba brutta! Poi ai microfoni spenti voglio nomi e cognomi.
Molto mortificanti. Oddio, bella, non mi viene in mente, ce ne sono tanti. Mi piacque molto intervistare i Blur quando stavano veramente praticamente all'apice del loro successo, perché erano il gruppo dell'inglesità più totale, intervistati in un contesto totalmente inglese, nell'East End inglese, in una casa credo affittata apposta, molto bella, piena di memorabilia, un po' alla Quadrofinia, e vedere Damon Albarn e Graham Coxon in quel contesto, devo dire, così era stato un po' un'inglesità al cubo, cosa che, piacendomi molto la musica inglese, ho molto apprezzato. Loro erano stati anche molto simpatici.
Grazie per il tempo e per la disponibilità, Rossano Lomele, direttore di Rumore. Scrivere di musica è il tuo nuovo libro, fuori in questi giorni per Minimum Fax. Ti lascio con un'ultima domanda, visto che si tratta anche di uno dei miei gruppi preferiti. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è la Soglia Fugazzi, così che poi io ne approfitto anche per lanciare Clean Kill dei Corichi, che è in qualche modo la loro nuova incarnazione musicale e spirituale, perlomeno quella di Ian McKay e Giolelli.
Non ho capito cosa intendi per soglia.
La soglia del prezzo.
Ah, la soglia del prezzo dei dischi, dici?
Sì.
Oh, ok, cioè quella dell'etichetta?
Sì.
Ah, ok, scusa, mi ero perso. Ah, no, beh, era molto una cosa che racconto anche nel libro.
Esatto.
Da ragazzino, scoprendo la musica inglese indipendente, devo dire che è una delle cose che mi ha fatto impazzire per la musica della punk hardcore della zona di Washington, e che c'era questa etichetta che si chiamava Discord, che imponeva praticamente il prezzo sui dischi e che spedivano direttamente loro dall'America, con tanto di costo di spedizione incluso. All'epoca si trattava di $10, parliamo ovviamente di quasi 30 anni fa,
certo.
E questa cosa mi sembrava, non so, una forma di pulizia etica della musica, che io vedevo in loro e apprezzavo nella loro musica, ma mi piaceva vedere anche buon lato della produzione dei dischi, soprattutto se paragonati invece al mercimonio discografico, diciamo, italiano, così, che era l'esatto opposto. E quindi già quella era una ragione per innamorarsene perdutamente.
Quota anche le virgole, ti saluto e ti ringrazio di nuovo, e ci andiamo a sentire i Corichi con Clean Kill. Grazie a Rossano Lomelli, direttore di Rumore.
Ciao,
bocca al lupo.
Ciao.
Buon lavoro, ciao.
Ciao.